Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
Benvenuti su Welfi e Ghibellini, come ogni sabato dalle 13.30 alle 14.30 cerchiamo di tenervi compagnia con un sorriso parlando di calcio e non solo. Innanzitutto buon sabato di Pasqua a tutti, domani sarà Pasqua quindi noi ne approfitteremo per fare gli auguri anche a tanti amici. Voi potete scriverci come sempre, io vado di corsa Massimo perché il primo ospite è già giusto, collegato. E mi fa molto piacere, vi dicevo, potete scriverci messaggi se avete piacere al 331 82 00 213, prima o poi darò il mio numero, mi sbaglio del mio numero in diretta, 331 82 00 213, vi leggeremo, ci faremo gli auguri e seguirci in streaming sul sito di tmvradio.it oppure nell'app dove potete anche guardarci perché c'è il disegnino della televisione, della TV, sul canale 60 del digitale terrestre, pigiando il tasto rosso del telecomando oppure sul sito di Tutto Mercato Web, su Facebook, insomma avete tantissimi modi per essere con noi.
Allora, buongiorno a tutti, saluto anch'io i nostri ascoltatori, buongiorno, buon sabato di Pasqua.
Il nostro artista sta giocando Cagliari-Sassuolo, finito il primo tempo, Cagliari 1-0. Vince 1-0. Con un gol di De Jola, quindi questa è una partita importante per la retrocessione. Il Cagliari, se dovesse vincere questa partita, si allontana un po' perché il Venezia ha 22 punti, il Cagliari attualmente 26, prendendo 3 punti, insomma va a 29 a pari punti della Samp, quindi vede allontanarsi un po' quello che è la Serie B,
sì.
L'incubo di tutti. Io ringrazio e le vorrei proprio chiedere cosa ne pensa al direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio!
Buongiorno a voi ascoltatori, innanzitutto premettiamo buona Pasqua a voi della radio e naturalmente a tutti gli ascoltatori e tutti gli amici romani.
Grazie.
È doveroso perché prima di tutto, dopodiché parliamo del campionato che entra nella sua fase ormai decisiva. Per lo scudetto l'Inter si è riaccreditato alla vittoria di Torino, sfruttando anche ovviamente qualche mezzo passo falso del Milan e del Napoli, quindi c'è stato un momento in cui le tre favorite giocassero a traversone, come si dice a Roma, o a Ciabonò, come si dice a Nord, e quindi ognuno che andava avanti poi perdeva, si fermava, pareggiava e consentiva agli altri di rimontare. Adesso l'Inter ha preso una strada, credo che possa essere quella decisiva se supererà l'ostacolo Mourinho e il passato diciamo interista di Mourinho, quindi sarà una partita decisiva per lo scudetto, mentre anche la retrocessione è molto incerta. Oggi il Cagliari sta vincendo, se finisce vincendo sicuramente diciamo che mette una serie di ipoteca sulla salvezza, perché il Genoa continua a facevano festa sotto la curva tutte le volte che pareggiavano, ma mi sembra che i pareggi, una squadra che sta dietro, ci fa poco. Difatti adesso che ha provato a vincere deve sbilanciare la squadra, il pareggio non basta più e arrivano le sconfitte anche abbastanza sonore. Il Venezia è una squadra che vedo spesso perché abito lì, è una squadra che Zanetti, l'allenatore, ha fatto giocare benissimo l'anno scorso quando ha vinto il campionato e ha fatto giocare bene anche le giornate d'andata, ma noi sappiamo che le giornate d'andata e le giornate di ritorno c'è una grande differenza, quindi i punti adesso che sono pesanti, il Venezia appare un po' leggerino e soprattutto la scelta della proprietà di eliminare quasi tutti gli italiani e in un contesto salvezza dove gli italiani insomma emergono perché sanno come si fa, per me è stato un errore fondamentale e gravissimo. Però vedremo come andrà a finire. Quello che c'è di bello è il campionato è tutto incerto, insomma, questo ci tiene interessati, vivi e quant'altro.
Direttore, ma secondo te questo campionato incerto, che ci affascina anche molto perché finalmente è la prima volta che però insomma siamo abituati che a Natale no, c'è già la favorita per lo scudetto a tanti punti di distanza dalla seconda o dalla terza, è un po' anche colpa del campionato che è calato?
Sicuramente sì, il livello è, diciamo si è livellato, ma si è livellato sicuramente in basso. Cioè, se noi guardiamo le partite internazionali, no? Che abbiamo visto anche questa settimana, giusto?
Sì.
Beh, ci sembra di vedere un altro sport.
Un altro sport, sì.
Meno male che la Roma ci tiene in vita almeno per la speranza di portare a casa una competizione, però sinceramente insomma è veramente un deficitario il bilancio, non c'è da dire nulla, e soprattutto anche il gioco. Noi siamo molto lontani dallo standard europeo, tranne in qualche squadra, ma siamo lontani perché abbiamo poca intensità. Noi ci alleniamo a bassa intensità e giochiamo la domenica a bassa intensità rispetto agli altri, quindi in campo internazionale questo si evidenzia. In più abbiamo abbandonato la formazione, poche squadre fanno bene il settore giovanile, poche squadre fanno il settore giovanile ponendo in maggiore risalto le qualità tecniche del ragazzo, l'individualità che deve migliorare. Abbiamo troppi algoritmi, troppa tattica, troppe lavagne, troppe, scusate il termine, seghe mentali, e noi dobbiamo fare veramente, secondo me, un restyling di questo e tornare alla cultura che c'era propria, all'identità che c'era propria quando eravamo dominatori del calcio nel mondo.
Quando tutti volevano venire in Italia, direttore.
Esatto, esatto.
E tu ne sai qualcosa, insomma, hai vissuto esatto, in pieno quel periodo.
Esatto, però eravamo maestri, eravamo gente che lavorava sulla tecnica individuale, sul miglioramento del giocatore. Oggi abbiamo troppe, non rinnego la tecnologia, che deve essere però un supporto, non può essere quella che determina il cammino e il percorso di un giocatore. Ecco.
Direttore, tra i tanti messaggi che ci arrivano ce n'è uno che chiede una parola su Dybala.
Eh beh, il direttore lo conosce bene.
Beh, sono stato il primo che l'ha conosciuto quando arrivato in Italia. Ed era un ragazzino.
Era un picciriddo, come dicevano.
È rimasto
Palermo.
Come viso picciriddo, però naturalmente adesso è un uomo e ha le sue esigenze, le sue necessità di giostrare al meglio il discorso contrattuale. Con la Juve penso il discorso sia chiuso, anzi è stato già detto. Credo, lui ha sempre manifestato non una certa avversione, comunque preferiva la Liga per esempio alla Premier, no? Perché ritiene la Premier un campionato troppo fisico per le sue qualità, no? E però io penso che se, come credo, Lautaro lascerà l'Inter, lui possa essere il sostituto di Lautaro all'Inter.
Poi c'è un altro messaggio da Salvo che lo ricorda da Palermo con affetto e lo saluta.
Direttore, Giorgio, sei rimasto nel cuore di tanti palermitani. Lo rivedremo il Palermo secondo te in Serie B o addirittura in Serie A?
Ma è il destino di una piazza che ha sempre tribolato, però alla fine è sempre ritornata ai massimi livelli. Ora so che Mirri sta parlando con diversi soggetti interessati, può diventare qualcuno che possa rilanciare il Palermo, mi spero che arrivi. Come parallelamente spero che anche la vicenda Catania si chiuda ma si riapra con un avvenire importante. Palermo, Catania, Bari sono piazze che appartengono al calcio e non solo soltanto di quelle città, appartengono al nostro sistema calcio e devono tornare nel grande calcio.
Eh sì, a me ha fatto piacere anche, non so se ti associ ai miei complimenti, del Bari che è tornato in Serie B, una piazza che merita.
Come non posso, ho vissuto là la promozione in Serie A, l'ultima Serie A, insomma ce l'ho conquistata io insieme a Conte, insieme ai ragazzi meravigliosi, insieme al presidente Matarrese, Vincenzo che non c'è più, ma che ricordiamo sempre un uomo di sport e di un grande morale. Quindi insomma, Bari, ripeto, è un'altra piazza che deve stare nel grande calcio, insomma.
Direttore, io ti faccio noi ti facciamo tanti auguri di buona Pasqua, speriamo di risentirti. Tra l'altro ti do un'anteprima, ancora non l'abbiamo mai detto in radio, quest'anno avremo proprio una finestra, una trasmissione dedicata proprio al Bari come società, come calcio, insomma, come apriamo una finestra un po' sulle squadre non solo di Serie A, che è finalmente, secondo me, una cosa che fa merito anche a chi ci crede, poi dall'altra parte, no? Agli editori che investono su questo.
Mi fa molto piacere e quindi speriamo, ecco, sarà un'occasione per seguire anche il Bari più da vicino. Bene, tanti
grazie,
auguri a voi,
tanti auguri
agli ascoltatori. Grazie.
Grazie Giorgio, persona fantastica. Giorgio, io ricordo, se intanto ci diranno se c'è qualcuno, mi ricordo una volta che mi rubarono gli occhiali all'aeroporto di Fiumicino. Non mi rubarono, io lasciai gli occhiali dentro un negozio, sono tornata indietro, i Ray-Ban non c'erano più. arrivai a Palermo affranta, perché insomma, olio certo, costavano, un occhiale che costa. E il pomeriggio lui venne in ritiro e mi portò i Ray-Ban nuovi nuovi di zecca. Quindi bello, una persona, no, non per questo ovviamente, no, però insomma sono quei piccoli gesti che poi fanno
che denotano.
E altri piccoli gesti, io ne vorrei parlare con Diana Stefani. Ciao Diana.
Ciao Susanna,
Diana.
Ciao a tutti i radioascoltatori.
Diana
è la presidentessa dell'APAS e proprio con la sua associazione sta insieme a Giasquillo portando avanti un'iniziativa di cui noi abbiamo già parlato 2 settimane fa per le donne italiane, non ucraine, perché poi abbiamo capito, hanno capito che quando si parla di abiti, fortunatamente anche per il popolo italiano che è stato, insomma, no, Diana, così pronto ad aiutare, non servono più. Quindi avete, mi dicevi, avete trovato un'altra associazione a cui invece andrà questa beneficenza che farete tu, Giasquillo, con la sua associazione dell'Elena Mirò, un grande marchio.
Sì. Esattamente, sì. Diciamo che abbiamo individuato una organizzazione che è da più di 20 anni che opera a Roma a livello nazionale, insomma, in aiuto di queste donne che, diciamo, purtroppo sono tantissimi, che sono, diciamo, vittime di violenza, di stalking, e diciamo che spesso vengono anche abbandonate. Ci sono tante mamme che invece magari non si sanno che vengono abbandonate dai loro compagni e magari si trovano a dover crescere da soli dei figli senza avere, diciamo, delle condizioni economiche favorevoli. Purtroppo, e ce ne sono tantissime. Questa associazione si chiama Salva Mamme e, diciamo, opera da più di 20 anni, come dicevamo, in collaborazione con le istituzioni, ma anche con il numero nazionale, quello del 1522, dove vengono, diciamo, recepite le chiamate di queste donne che si trovano in gravi difficoltà. E loro praticamente organizzano, non solo danno rifugio attraverso, diciamo, anche con l'aiuto del Comune di Roma, rifugio in case famiglia, dove ospitano anche in famiglie, diciamo, che sono disposte ad ospitarle, ma loro fanno anche una raccolta di beni materiali, quindi organizzano proprio delle valigie dove mettono il necessario per l'emergenza, per fronteggiare questa emergenza per tutte queste donne, può essere abbigliamento, biancheria intima, tutto ciò che, insomma, riguarda le prime necessità che può avere una donna, insomma. E in questi giorni stanno peraltro organizzando anche un evento dove siamo anche invitate noi, tu Susanna, se vuoi venire, il 21 e il 22 aprile, dove ci saranno purtroppo anche donne ucraine, non solo donne italiane, perché ne stanno arrivando parecchie di famiglie che stanno fuggendo da questa guerra, e quindi hanno organizzato proprio questi 2 giorni per donare, raccogliere beni materiali e donarli, insomma. E quindi noi parteciperemo a questa cosa con Elena Mirò e Giasquillo. Adesso non so se loro saranno presenti fisicamente perché, come sai, insomma, risiedono su a Milano, però insomma ci stiamo organizzando in qualche modo.
Perfetto, no, 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 certo. Bellissima. Poi noi con la radio vi staremo anche accanto anche il prossimo sabato, diremo com'è andata, magari faremo dei video,
sì,
li manderemo.
Certo,
allora Diana, facciamo,
insomma,
una cosa. Noi intanto ci diamo gli auguri e ci diamo per Pasqua, ovviamente. Ci diamo appuntamento a sabato,
certo,
se vorrai venire a trovarci, così magari raccontiamo anche quello che è successo attraverso immagini. Noi tra un po' sentiremo anche Riccardo. Intanto facciamo i nostri auguri personali a te, all'associazione e a tutte queste bellissime iniziative.
Grazie, soprattutto a queste donne, praticamente dedichiamo proprio a tutto loro, che affrontano con coraggio dolori ed ostacoli, quindi a loro gli siamo veramente vicine con il cuore, insomma, questa è la cosa importante, perché in questi giorni di festa poi queste mancanze si acuiscono molto di più rispetto ad altri giorni, insomma.
Diana,
è sempre, la sofferenza c'è sempre, però insomma in questi giorni viene sentita anche di più, insomma.
Prima di salutarti Diana, c'è, tra i tanti messaggi arrivati, ce n'è uno di Patrizia che ti fa i complimenti, dice complimenti a Diana, donna di un cuore grande.
Patrizia. grazie Patrizia, non so, io adesso non so bene chi sia, però probabilmente è qualcuno che mi conosce, e grazie a tutti voi, e devo dire ringraziamo proprio tutti gli italiani che di solidarietà, quando si tratta di scendere in campo, aiutare gli altri e il prossimo, siamo veramente veramente i primi.
Ecco, diciamolo, perché altrimenti ci descrivono sempre in un'altra maniera. Grazie Diana,
tanti auguri.
Ci risentiamo fra poco con Riccardo,
auguri.
Grazie.
Ciao, un bacione grande, ciao ciao.
Allora, vediamo se riusciamo a fare, caro... No, io vorrei mandare anche, adesso lo vedo impegnato al telefono, il tuo quadro.
Sì.
Non abbiamo mandato la clip di Marco, adesso la manderemo, anzi, ragazze, state all'ascolto perché vi faremo sentire una clip sui compiti di Pasqua, molto carina. i compiti al nord, al sud e al centro. Però volevo mandare anche in onda un quadro di Massimo Paravani, che ricordiamo sta in esposizione, eccolo qua, eccolo qua, questo sì, bellissimo, questo è un quadro.
È un lavoro di qualche anno fa che ho trovato adatto da pubblicare in questa
tu hai
occasione.
Scritto una bellissima foto oggi sotto il, sotto il social, quadro, sì. Che diceva, te la ricordi, l'hai scritta tu.
Perché le armi si trasformino in musica, insomma, che le armi si trasformino in musica.
Ecco, allora, l'unica guerra, perché a me poi questa foto mi riporta a Rocky, no? Tra l'altro, sì, mi riporta a Rambo, ma sì, anche a Rocky, perché l'ho visto ieri sera in televisione,
ah, ecco,
no? Allora, si parla sempre di Rambo di guerra, Rocky, sì, comunque di una cosa, insomma, scazzottare,
certo,
no?
Cioè, descrivete violenta,
no, sono cose violente, però le uniche cose violente che noi vorremmo vedere sono quelle sui quadri, nella musica o nei film.
Certo, hai ragione.
Quelle che sappiamo che nascono da invece da cuori molto più meno violenti di quello che sta succedendo,
sì,
oggi in Italia.
È purtroppo tristemente, insomma, attuale questa cosa.
Allora, il Cagliari ha ricominciato?
Sì, è ricominciato il secondo tempo e il risultato non è cambiato ancora. 1-0.
Sempre
1-0. Sì, sì.
1-0. Io dico che siccome il Sassuolo è...
Raspadori si è mangiato un gol incredibile. Ah. Sta un po' pressando il Sassuolo.
Io spero tanto che il Cagliari possa portare questa partita a casa, perché è una piazza come tutte le piazze del sud che stanno sparendo, cioè in Serie,
certo,
B poi sparisci, perché poi tornare dalla Serie B alla Serie A, credo che in un anno ci sia riuscito solo il Palermo con Zamparini,
sì,
perché non è facilissimo.
Però non è solo del sud, è anche dell'isola. Bisognerebbe avere una squadra delle isole, no?
Palermo, ecco,
Cagliari,
ecco. E allora io spero che il Cagliari rimanga, che il Catania possa chiarire questa cosa e tornare in,
sì,
Serie, insomma, rifare tutto il percorso, che il Palermo possa anche ritornare, il Bari è ritornato in Serie B e mi immagino, e c'è un ospite che mi sta chiamando sul cellulare ma io non posso rispondere, e quindi lui adesso vede un numero fisso e non so come fare.
comunque
ecco,
sono, nel frattempo, tra i tanti messaggi che sono arrivati, ci salutano anche da Siviglia addirittura.
Ah.
E poi c'è un 5-9-4 finale che dice che João Pedro sta giocando malissimo in spagnolo, ce lo dice.
Ma io vorrei dire, secondo voi che Cagliari vorreste il prossimo anno? Perché João Pedro è comunque un giocatore importante,
eh,
un nazionale,
sì.
Allora ci può stare una partita che stecca, no?
Beh, ha fatto un grandissimo campionato.
Ha fatto un grande,
insomma,
campionato. Insomma,
sì,
il Cagliari si sta lottando.
Se ancora sta lottando, è anche per merito, soprattutto,
certo,
merito suo.
Sì. Cioè, Nandez ha fatto molto meno, invece dai tifosi è molto più, no?
Molto più osannato.
Allora, io sto scrivendo un messaggio e poi se ci...
Ce l'abbiamo.
Perché non potevo rispondere al cellulare perché eravamo in diretta, però volevo avere il piacere di averlo, Luciano Moggi. Ciao direttore, io non potevo rispondere, mi scuso, ma ero in diretta.
Buonasera direttore.
Noi ti chiamavamo da un altro numero. Direttore...
Comunque, auguri.
Ecco, innanzitutto auguri di buona Pasqua. Io non so se poi il direttore si ricorda di me, noi abbiamo un sacco di amici in comune, tra cui un grande giornalista con cui io ho lavorato spesso, che è Franco Melli. Direttore, io ti ho chiamato...
Amico mio carissimo Franco.
Io sono stata 3 anni a Palermo con Zamparini e tu eri amico anche di Maurizio, io lo so.
Sì,
si può dire, sì, insomma, perché...
Come no?
Poi quando... Direttore, una parola su Dybala, perché io so che tu sapevi, no? Hai anche in un certo senso consigliato a Maurizio delle cose.
Una parola su Dybala, bravo.
Ma secondo te la scelta che lui vuole fare o che la Juve gli sta imponendo di fare, quella di andare via, no? È giusta?
E questo bisogna vedere poi l'esito del dopo, anche perché gli è stato risposto che non faceva parte del progetto.
Ah, ecco.
Fare parte del progetto significa che esiste un progetto. Adesso dobbiamo vedere se meglio o peggio è il progetto con Dybala.
Direttore, tu questo campionato, che come livello è molto calato da quelli che noi ci ricordiamo negli anni 80-90, no?
Sì,
come qualità.
Purtroppo sì, la nazionale è la testimonianza di questo.
Però oggi dicono, sai, è più bello perché fino alla fine non si sa chi vincerà. Tu,
Ma no, come non si sa chi vincerà?
Infatti io questo volevo sapere da te.
Se leggete quello che ho scritto io.
Infatti.
All'inizio dell'anno, quando appena cominciato il campionato, ho visto giocare l'Inter e ho detto vince l'Inter. E vincerà l'Inter.
Lo sai che ci scrivono tantissimi tifosi del Bari, no? Tu dici che cosa c'entra? Allora, il Bari spera tanto nella vittoria del Napoli in modo che De Laurentiis possa coronare il suo sogno di aver fatto tutto col Napoli e dedicarsi al Bari, anche un po' egoisticamente, no? Essendo il Bari
questo
tornato.
Qui sicuramente, ma guardate che il Napoli, secondo me, è la migliore squadra. Solo che sono abituati meno a vincere e quando arrivano praticamente a fare il passo importante perdono davanti al televisore nell'albergo. E infatti anche quest'anno hanno perso delle occasioni, soprattutto quello con la Fiorentina in casa. Perché il Napoli secondo me è una squadra leggermente superiore agli altri, però gli altri sanno più adattarsi alla vittoria.
E quindi è un po' colpa anche dell'allenatore che non gli ha dato quella personalità che invece per esempio qui a Roma vediamo che Mourinho è riuscito a dare alla Roma, una Roma che prima...
Ma io su questo ho veramente anche dei dubbi, perché io penso che la Roma abbia fatto intanto meno punti o perlomeno sia equivalente alla Roma di Fonseca, ma credo che abbia fatto anche qualche punto in meno. Ecco, la differenza è che Fonseca non aveva rinforzo e questi hanno speso dei soldi per rinforzare la squadra. Quindi andare a parlare di queste cose si va praticamente magari in discorsi che potrebbero avere senso per i tifosi, meno senso per
la società, lei dice. Perché i tifosi sono tutti dalla parte di Mourinho, un grande comunicatore.
Io sto leggendo di Mourinho. Effettivamente questo qui è stato ed è un buon allenatore, su questo non c'è dubbio, però vuol dire bisognerebbe considerare quello che ha fatto per esempio Fonseca negli anni passati senza rinforzi e quello che sta facendo lui, è quinto in classifica, addirittura dicono che potrebbe insidiare la Juve, è come quando dicevano che la Juve avrebbe potuto vincere il campionato, la stessa cosa, discorsi così fatti al vento che non hanno significato. La Juve sta nella posizione sua, che è quella è idonea a una qualificazione Champions che prevede il quarto posto. Mourinho lotterà per l'Europa League con la Lazio e anche con la Fiorentina. Quindi bisogna vedere se ci riesce.
Quindi...
La partita con la Roma e la partita con il Napoli
di lunedì
credo che sia molto indicativa per questo.
Sarà una bella partita secondo te?
Ecco, su quello ho i miei dubbi, perché però ecco, sicuramente il Napoli farà la partita. Mourinho, come ho visto che fa in determinate situazioni quando incontra le squadre forti, giocherà di rimessa, si adeguerà al gioco del Napoli. Se il Napoli gioca bene anche a Roma.
Ah, ecco. Direttore, invece sulla zona retrocessione, pensa che il Cagliari, visto che noi abbiamo anche tanti ascoltatori da Cagliari, adesso sta vincendo, però siamo ancora all'inizio del secondo tempo, sta vincendo 1-0. Quante possibilità ha il Cagliari di salvarsi?
Ma con la sconfitta del Genova, praticamente le altre non contano, penso Venezia e Salernitana. Penso che si delinei una classifica di retrocessione che vuole chiamare in causa Genova, Venezia e Salernitana.
Fa un effetto strano sentire il Genova che retrocede.
Sì, ma ha rischiato in molti anni. Ha rischiato molti anni di retrocedere e quest'anno probabilmente ci riesce.
Perché prima io dicevo, no? È difficile anche poi dalla Serie B tornare in Serie A. Forse l'unico che ci è riuscito con un anno solo è stato Zamparini, quando nel 2013 è retrocesso ed è risalito.
Zamparini era un navigatore nel calcio e qui invece è tutta gente da fuori. vengono dall'estero e non conoscono bene le difficoltà che ci stanno. Ad esempio, se tu per esempio prendi una squadra di calcio italiana che lotta per il tricello, io non voglio giudicare né l'allenatore né i giocatori, ma non puoi prendere un allenatore straniero praticamente a fare un campionato dove si dovrebbe lottare per il non retrocesso. Ci vuole sicuramente un qualcuno che conosca il campionato in Italia per potersi non adeguare ma superare certe insidie. E invece il Genova addirittura ha preso il, ma non solo, ha preso anche il direttore sportivo che non è italiano. Quindi nella vita bisogna sapersi adeguare, certe volte soprattutto adattare. Loro, quanto possono essere bravi, non hanno né il tempo adeguarsi né adattarsi.
Direttore, ci sono un sacco di messaggi per lei. Allora, grande Moggi da Vittorio di Napoli, poi chiedono Zaniolo al Milan e poi un caro saluto a Luciano Moggi, icona di un calcio che non tornerà più, Simone e Patrizia. Non tornerà più questo calcio?
No, e poi c'è un messaggio, e il direttore credo che abbia risposto adesso, che dice: ha ragione il direttore, la società estera per i soldi, ma allenatori e dirigenza italiana che conoscano il calcio, giusto direttore?
Beh, ma non ci sono dubbi, non è che bisogna aver studiato all'università per dire una cosa. È già difficile per uno che conosce il calcio italiano, ci mettiamo uno straniero, addirittura il direttore sportivo anche. A quel punto si cerca la lite, nel senso che se si retrocede c'è da dire soltanto mea culpa.
Direttore, ti faccio un'ultima domanda. Ieri Maldini ha parlato e sembra che il Milan possa essere la prima società in Italia con un club arabo. Tu come la vedi questa cosa?
Io intanto il Milan lo vedo molto bene perché Maldini e Pioli hanno saputo lavorare. Io da qualche giocatore all'interno della squadra sapevo già che il Milan poteva fare un buon campionato, ma vincere era difficile, perché mentre nelle altre società ci sono giocatori navigati, nel Milan ci sono tanti ragazzi, anzi la maggior parte, che non hanno mai vinto niente e quindi possono toppare nel momento che praticamente si potrebbe un apporto sostanziale. Infatti voi vedete che adesso che si approssima la lotta per il titolo, dove il Milan è ancora coinvolto, attenzione, non è che
sia 71 punti
sicuramente travolto dagli avvenimenti e dall'Inter, che secondo me è la rivale più insidiosa. Voi vedete che è sparito completamente Brian Diaz, che segnava, era sempre nella colonna dei marcatori, è sparito pressoché Leao, ha segnato ieri ma era tanto che non segnava. Quindi voglio dire, queste qui sono prerogative di ragazzi che hanno qualità ma che non hanno l'esperienza giusta per potersi adattare a una lotta per vincere un titolo, perché un conto è giocare senza problematiche particolari né di retrocessione né di titolo. È un conto giocare per il titolo per vincere, sono due cose completamente diverse che nella sostanza l'Inter sa più valutare degli altri e anche il Napoli non è abituato a vincere. Voi vedete che ha fallito nelle occasioni più propizie e l'ultima in casa con la Fiorentina.
Sì. Direttore, buona Pasqua e grazie. È sempre un piacere parlare con chi sa di calcio.
Anche a voi auguri.
Auguri,
tutti
direttore.
Gli ascoltatori.
Grazie, direttore. Grazie. Allora, io ho sempre piacere a parlare con chi, levate tutte le chiacchiere che ci sono state in passato, ma con chi sa di calcio, di chi comunque poi si può dire tutto, no? In generale, chi è della Juve, chi è contro, no? A me non interessa quello, certo. A me interessa proprio sapere le dinamiche che comunque direttori così, che hanno esperienze, ma anche come Giorgio Perinetti, che hanno esperienze ventennali, possono portare. Infatti lui ha detto delle cose interessantissime,
certo.
Oggi.
È vero.
Io vorrei che dall'altra parte del vetro ci mandassero una clip per i ragazzi sui compiti di Pasqua. Mi raccomando, ricordatevi, a Pasqua si fanno anche i compiti, mentre facciamo altri due collegamenti.
I compiti per le vacanze di Pasqua. Mi raccomando, segui, metti mi piace e commenta. Mi raccomando, ragazzi, un ripasso generico dei 5 anni di scuola, che al rientro facciamo la verifica. Vi capì? Ah, raga, tra un bicchiere di vino e una fetta da bacchio, ripassata la storia, la matematica, l'italiano, la geografia no, tanto non c'è dove cazzo andare. Carosi, mi raccomando, abbuffatevi a mangiare. Dopo i festi se ne parla. Arrivederci e buona Pasqua.
La geografia non la studiate tanto, non sappiamo dove andare, quindi è quello.
Mi pare giusto, insomma.
Invece io voglio salutare e fare gli auguri a un amico che ci tiene sempre in compagnia. Oggi l'ho chiamato in ritardo, ma perché gli metto una giovane donzella vicino. Gaetano Imparato!
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, auguri, auguri a tutti.
Auguri, prima auguri, auguri anche a te, ovviamente, anche a grazie, tutti i nostri ascoltatori. Grazie. Gaetano, abbiamo fatto... A prescindere che tu non hai problemi di compiti a casa, se non quelli delle partite che dovrai vedere anche tu, no? Oggi, Pasquetta, insomma, poi la partita più interessante secondo me è quella di Pasquetta, sì. E io ho chiamato anche un'amica, ma vorrei leggere, prima di presentarla, una cosa che ho trovato proprio sul Mattino. Io, perdonatemi se la mia pronuncia napoletana, essendo io romana, non sarà proprio perfetta. Mi sono allenata, ma sapete, il romano esce fuori. Allora, lei scrive: Spalletti ormai, questo è uno dei tanti che però a me è piaciuto, Spalletti ormai quando fa la formazione tra squalifiche, infortuni e Wallere, me lo immagino come mia nonna che a tavola si faceva il segno della croce e diceva: eppure oggi amma messo piatta a tavola, domani Dio vede. E vabbè, domani Dio vede, lei scrive, io stavo dicendo qualcos'altro.
Provvede.
Questa era una frase su Atalanta-Napoli. E la voglio presentare così perché lei è stata anche a quelli del calcio, è una blogger, è una giornalista.
È bravissima,
ecco, non sapevo, no? Proprio, la chiudiamo tutto con una professionista. Anna Trieste, ciao Anna.
Ciao Ayuni, ottimo pomeriggio.
Ho pronunciato bene, datemi un voto.
Allora, a Pasqua siete tutti più voi, se non mi se lo ricordo male. Vabbè, pure a Natale, va sempre bene. Comunque, che si parla napoletano, va bene qualsiasi pronuncia.
Vabbè, un 5.
No, sufficienza.
Anche di più.
Ampia sufficienza.
Sì.
Mi sto vergognando.
No, ma pure io col romano, voglio dire, quando abitavo a Roma, infatti comunicavo a gesti perché per paura proprio di abbuscare. Io diciamo non farlo.
Vabbè, romano, guarda, è un po' più facile.
Guarda, però. Anna, io una volta sono venuta, vabbè, un sacco di volte sono venuta a Napoli, però ho in mente una volta che sono venuta a mangiare la pizza famosa napoletana, no? Allora, ero seduta, ordini la pizza, no? Il cameriere viene vicino con questa pizza in mano e mi guardava, no?
Ok.
Io aspettavo.
È un momento poetico, comunque.
No. Io ho fatto per scansarmi, nel senso che a Roma poi ti mettono la pizza sul tavolo.
Sì.
Questo
sì.
Ma guardate, mi ha fatto tipo "Waio, che tipo, vabbè, io in napoletano non lo so dire, no? Tipo era che la devo anche assaggiare o te la prendi?", capito? Una cosa del genere, detto in napoletano.
Perché la pizza è come l'ostia, no? Di dopo te la metti direttamente in bocca, capito?
E io lì ho capito la sacralità della pizza napoletana, che tra l'altro è squisita.
Certo.
Ma anche quella romana,
quando la pieghi al libretto e te la mangi in video, perché deve andare all'università.
Non sbagliamo, si chiama pizza a portafoglio.
Vedi
Gaetano,
no. Anna,
però non voglio essere,
quando devi dire la voglio... al libretto, no?
Lo sai, no? Però non voglio essere accusata. Ecco, non voglio essere accusata col nemico, però devo dire che io ho abitato a Roma un bel po' di tempo e anche la focaccia romana è buona. Io stavo a Trastevere e gran parte dei miei chili in più sono dovuti proprio alla focaccia romana. Quindi diciamo, non ci potremmo alla montagna, né noi né voi.
Bene.
Quanto mi piace a me questo.
Sì.
Invece a tutte e due lunedì di Pasquetta come lo passerete? Perché c'è la partita credo più importante.
In televisione a canale 21 . Io la guarderò tranquillamente da casa perché poi giovedì io in televisione a canale 21
e lei ti guarderà da casa ovviamente.
Non me ne perdo uno perché Anna è proprio brava, ragazzi. Anna è l'espressione della donna che può stare nel calcio, cioè modo e modo di stare nel calcio,
sì,
come stai tu Susanna, ha detto stampa. Anna è una cosa spettacolare, tra l'altro io già la seguivo quando poi, prima ancora di quelli che il calcio, e mi sarebbe piaciuto la segnalare alla Gazzetta, però poi non se ne fece nulla. Ma Anna è proprio brava, perché se chi conosce il napoletano e vede le sue uscite, le sue cacciate, anche su Instagram, cosa fa, è uno spasso, è una cosa da vista, e poi dice anche cose argute. Tra l'altro punzecchia pure i giocatori e cose, però senza fare la critica, nel senso da giornalista palloso come siamo noi, ma con l'arguzia, è proprio brava, brava, brava.
Ma infatti, guarda, una curiosità, io la seguo da anni, una curiosità, Anna, ma a te ti escono proprio così?
Ti sei fatta curare per questo disturbo, diciamo, che sono anni. No, pensavo di provvedere. Sì, vabbè, diciamo che comunque, vabbè, io lo dico sempre, io vabbè, ho cominciato come notista politica nel giornalismo e hanno tante cose in comune, diciamo, la politica e il calcio, ma in generale comunque io penso che in qualsiasi aspetto, diciamo, della vita umana c'è qualcosa, diciamo, per cui si possa ridere, anche, diciamo, sì, le cose più pallose, eccetera, quindi il colore è quello... che
sì,
io cerco
però non
sempre.
Sottovalutiamo, Gaetano, non sottovalutiamo anche perché quando leggevo i post,
ha detto anche che a Napoli ultimamente sono arrivati un sacco di casi umani, quindi chiaramente, come dire, cioè, da un punto di vista calcistico
dice più facile.
Certo, sì. Sì.
Vabbè, non è che noi a Roma siamo molto meglio, messi meglio.
Lo so.
Io non lo so, però non è facile fare, nel senso che quando io leggo dico, oh, vedi, è carino, ci avrei potuto pensare, ma arrivo sempre dopo. Cioè, non mi esce mai la cosa spiritosa così facilmente, capito? E quindi questo è un pregio che
certo,
hanno.
Certo, è una dote innata.
È una padronanza,
sì,
dei modi di dire napoletani e soprattutto delle caratteristiche così napoletane, finalizzata al calcio, ai giocatori, quando fa le punzecchie lunghe, e quella è proprio la sua arma eccezionale.
Letale, diciamo, letale.
Adesso vi faccio una domanda, perché poco fa un direttore sportivo mi ha detto l'Inter vincerà il campionato se non altro perché il Napoli non è abituato mentalmente a vincere. Ma secondo voi c'ha ragione?
Allora,
no,
tu...
Perché... Vai, Anna.
No, è perché io già stavo partendo. Però...
Vai, parti. Non formare, no,
e infatti, non ti ho detto il nome del direttore sportivo, vedi, ho evitato.
No, vabbè, ma tanto voglio dire una cosa che dicono tutti: no? In Italia si dicono due cose sempre, non sbagli mai. Pure se vai a una scena, se la dici, vai, fai sempre la tua figura. Devi dire queste due cose. La prima è: se non riparte il Sud, non riparte l'Italia, che è una cosa che puoi dire sempre, te la giochi, qualsiasi aperitivo, fai sempre il
burgare.
Sì, ma proprio sempre la puoi dire. E poi l'altra è: il Napoli non è abituato a vincere. Sono queste due cose, per cui se il Napoli fa una struntata è perché non è abituato a vincere. È sempre quella la lettura. In realtà non so quanto si possa dire che il Napoli non è abituato a vincere, è anche vero però che c'è una differenza, io credo, oggettiva, anche sulla carta, no, delle squadre di cui stiamo parlando, no? Vogliamo mettere la rosa dell'Inter con la rosa del Napoli?
No,
diciamo,
certo.
Ma lo vogliamo fare? No, considerato poi quello che è successo quest'anno al Napoli, perché noi mo a Via Crucis dura una settimana, insomma 3-4 giorni nella liturgia pasquale, ma il Napoli ha cominciato a settembre, diciamo, come Via Crucis, quindi voglio dire, è stato un anno particolare anche per la disponibilità dei giocatori che Spalletti, certo, ha potuto avere, quindi non so quanto sia non essere abituato a vincere, anche perché comunque è un problema, se lo vogliamo chiamare problema, che il Napoli c'ha da sempre, nel senso che qualsiasi allenatore, qualsiasi squadra, no, veniva messa in campo, il Napoli viene sempre, spesso viene meno nei momenti importanti, quindi non credo che sia un fatto di mentalità, a questo punto credo che sia anche la società che debba fare il passo e mettere in campo una squadra diciamo che sia abituata a determinati momenti. Però voglio anche dire una cosa, che questa cosa a noi ci salvava sempre negli anni passati, cioè pure noi, no, per esempio noi tifosi, per riprenderci, diciamo, vabbè, quello è perché Napoli non è abituato a vincere, non è colpa nostra, insomma, no, però quest'anno non si può dire, perché il Napoli questa è la stagione, cioè il bonus psicologo è stato chiesto proprio dopo la stagione del Napoli, perché il Napoli ha fatto una stagione in cui praticamente si passa da picchi di euforia a depressione da un giorno all'altro, quindi noi non lo possiamo dire se il Napoli, per esempio, lunedì
cioè, cosa succederà dopo quello che abbiamo visto alla Fiorentina, che il Napoli quest'anno è indecifrabile, quindi non saprei, proprio quest'anno non si può dire che non è abituata a vincere, più che altro è abituata a intermittenza, forse questo sì quest'anno, però non credo che sia questo il problema, penso che sia la società che debba fare lo step per mettere in campo una squadra pronta a vincere.
A proposito di società, e questo lo chiedo a tutte e due, ci sono i tifosi del Bari che sperano in un certo senso che il Napoli possa vincere il campionato in modo che De Laurentiis possa concludere un ciclo con il Napoli e tenersi il Bari. Cioè questa è una forma mentis, proprio ci sono fatti i calcoli, no?
Cervellotica.
Che vabbè, che, cioè, non è che il napoletano ci sputa sopra una cosa del genere, certo. Insomma, vincere lo scudetto. Voi che ne pensate?
Ma guarda, questa situazione del Bari secondo me è importante, perché De Laurentiis se avesse fatto quello che ha fatto a Napoli con il Bari, cioè portando il Bari in campo internazionale, per lui sarebbe stato facile. Il problema è che qua a Napoli non riesce a fare quell'ultimo step, quell'ultimo gradino, quell'ultimo passaggio per poter arrivare a vincere qualcosa di importante. Però pensa il Bari, salito in Serie A, portato in A, che va in campo internazionale un po', non dico come l'Atalanta, perché De Laurentiis è capace di fare questo. Con noi a Napoli si è fermato sull'ultimo gradino, sull'ultima cosa. Ed è normale che loro pensino questo, perché poi Bari pure c'è una tifoseria enorme.
Ci picchia, 40.000 persone in Serie C.
Non è che sarebbe un problema per lui andare là. Poi, boh, vediamo. Ma a Napoli chi ci mettiamo poi dopo? Questo è Amazon, come si diceva qualche tempo fa. Anna ne sa più di me. Anna, chi ci mettiamo? Amazon, al suo presidente.
Allora, guarda, io sono, diciamo, io penso sempre che per quanto riguarda la piazza, no, napoletana, è divisa in due parti, come diciamo sì, anche bene,
brava.
Come la popolazione, diciamo, del mondo, della terra, prima e dopo Cristo, no? Per quanto riguarda, noi abbiamo prima e dopo De Laurentiis, nel senso che i tifosi di una certa età, cioè quelli che hanno visto giocare e vincere Maradona, chiaramente hanno una loro opinione sull'era di De Laurentiis che non è del tutto positiva. Poi ci sono quelli che sono nati e cresciuti col Napoli in fallimento, Serie C e vari altri fatti, che invece vedono comunque il Napoli dell'era De Laurentiis un ottimo Napoli, diciamo, perché comunque hanno vissuto, hanno cominciato a seguire il calcio vedendo gente improbabile, diciamo, vestire la maglia azzurra. Quindi io per esempio non sono una che disistima De Laurentiis, per me l'unico problema serio, grande, diciamo, di De Laurentiis è sulla comunicazione, quindi per esempio per me lui là, diciamo, dovrebbe tra virgolette limitarsi spesso e volentieri, però non lo disistimo. L'unica cosa, diciamo, che mi viene da dire è che è vero che è finita l'epoca dei presidenti tifosi, Moratti, Berlusconi, sì, eccetera eccetera. Però è pur vero che se, diciamo, si vuole vincere, bisogna anche rischiare. Lui è un imprenditore e alla base del concetto proprio giuridico, economico, di impresa c'è il rischio. Quindi certo, bisogna rischiare, altrimenti è chiaro che anche diciamo il posto in Champions, che è l'obiettivo più o meno, diciamo, dichiarato del Napoli, ma se tu non miri allo scudetto è difficile che riesci a prenderti il posto in Champions. Quindi, ma al di là di questo, io non lo so se lui farà una scelta, partendo dal presupposto che chiude Sim, che bel parim, mi si dice a Napoli, quindi se pure i tifosi del Bari tifano Napoli, li mettiamo insieme a quelli del Toronto, perché comunque pure loro un poco tifano Insigne, perché è già un loro giocatore, quindi per me va bene, noi accettiamo tutto. Però per quanto riguarda la vendita, insomma, del Napoli, su Amazon, su Jeff Bezos ci credo poco, però De Laurentiis è anche uno che ama il coup de teatro, quindi
ne ha fatti diversi.
Nel frattempo sono arrivati un sacco di messaggi, ne leggiamo qualcuno giusto così. Auguri a Gaetano e alle varie pastiere napoletane. Poi c'è grande Anna e alle varie pastiere napoletane.
Ah, giusto.
Quindi non credo che Gaetano sia inserito nel novero delle pastiere.
Eh sì, perché noi qui spesso, Anna, parliamo di cucina.
Soprattutto di cucina. Okay. Poi grande Anna, anche molto bella, oltre che brava e simpatica, dal 869 finali.
Grazie, e poi c'è Anna Trieste, un mito anche a Milano. Io questo messaggio lo farei vincere oggi.
Sì.
Sì, ma noi la diaspora dei napoletani è, diciamo, credo quella più grande, no? Per numeri, i napoletani sono ovunque. Se tu vai la foresta amazzonica, diciamo, stai sullo, tu sicuramente troverai un napoletano.
Sono napoletano.
Sì, sì. Allora, siccome so che Anna deve mettere a letto qualcuno,
sì, oggi sono giornata, oggi giornata libera.
Certo, certo. Allora, noi ti vedremo lunedì a Canale 21 e speriamo di riaverti qui insieme a Gaetano, a noi, se ti fa piacere. Ogni tanto ci
speriamo bene.
Ci faremo sentire e lunedì, insomma, faremo il tifo
per
qui mi ammazzano. Anna, qui mi dovete dare tipo un lettino da
malissimo.
Voi. Va bene, vinca il migliore, come si dice.
Va bene.
Certamente.
Salomonica.
Già. Grazie Anna per essere intervenuta.
Tanti
grazie
auguri.
Anna Trieste. Gaetano, oggi sì. È la giornata mondiale della voce. Io ho voluto anche, proprio negli ultimi minuti, due ospiti importanti. Uno è Alberto Lori, che è la voce storica di un programma che tutti quelli chiamano, insomma,
The Voice. No, lui è The Voice per me.
Sì, no, The Voice è per te, però è la voce storica di Quark, di Sfide.
Di Sfide.
Chi è che non ha mai visto Sfide? E la voce è bellissima, è sì. La sua. Ciao Alberto!
Ciao Susanna, ciao Massimo.
Io non
ciao
so Alberto. Se abbiamo anche l'altro ospite.
A proposito di voci.
Ce l'abbiamo, ecco, a proposito di voci. Gaetano, Alberto, vi ricordate che qualche anno fa c'era una voce che noi ascoltavamo, bellissima, una voce bellissima, che però si presentava in televisione con una maschera e lo chiamavamo tutti noi Anonimo Italiano. Lui in realtà si chiama Roberto
Scozzi. Ciao Roberto Scozzi.
Sono qui, buon pomeriggio a voi, auguri a tutti di buona Pasqua.
Grazie.
Ciao.
Grazie anche a voi, anche ad Alberto. Insomma, la giornata mondiale della voce.
Siamo
due
messi
voci,
bene, insomma.
Ecco, due voci che hanno un po'. Cioè, allora,
grazie,
Alberto è la voce storica della RAI, continuerà ad esserlo, no, Alberto?
Della Paleo Televisione,
ecco.
Ci tengo a dirlo.
No, della Paleo. E invece Roberto ha fatto sognare soprattutto quelle della mia generazione, no? Che immaginavamo che sotto, diciamo, ma chi c'è sotto quella maschera?
Ci fosse Claudio Baglioni,
capito? Invece
diciamo.
c'era lui che praticamente la voce era uguale, ragazzi.
Sì.
Sì, poi vabbè, io approfitto del tuo lancio per raccontare un attimo, insomma, quel disco lì noi lo incidemmo quasi per scommessa. E in realtà arrivò addirittura al disco di platino, pensate voi, 120.000
copie. Io lo ricordo.
Con varie televisioni, insomma, con un fulmine a ciel sereno. Poi, purtroppo Claudio non prese bene affatto.
Sì, ricordo anche quello.
Diffidandomi dal continuare la carriera come Anonimo Italiano, che ricordo è un caso unico in Italia, non è mai successo nella storia della discografia italiana. E vabbè. Io cantavo continuo a cantare le mie canzoni, i miei brani inediti o scritti insieme a me, quindi non ho mai inciso una sua canzone. Purtroppo questa sua reazione mi tarpò le ali, perché poi a livello di PR sai come funziona. Comunque siamo ancora qui.
Certo. Ragazzi, quanto è importante secondo voi, Gaetano, lo chiedo pure a te, perché sì, è vero che sì. Tu sei stato un giornalista di carta stampata, però insomma sei uno che è sempre andato in televisione e radio, no? Quanto è importante avere una bella voce?
Tantissimo, soprattutto per voi radiofonici, televisivi, ma per la radio anche soprattutto. Però non dimentichiamo che in anni fa con la voce ci ammaliavano anche giornalisti bravissimi come Rossi. Certo. Insomma, era una suggestione seguire gli avvenimenti sportivi. Magari vittorie con quelle voci così calde, così belle, secondo me è importantissimo, molto molto importante, è una dote, un elemento che arricchisce più la professionalità comunque che dà dalle notizie e dalle cose, secondo me è importante.
Alberto, c'è anche chi può insegnare come te, no? Ad avere, a sapere i trucchi del mestiere, a fare esperienza in questo senso, perché non tutti nasciamo con una voce particolare o insomma ammaliante, come diceva Gaetano. Ci sono però delle persone che hanno studiato e che possono insegnarcelo.
Certo, voglio dire, Susanna, che poi il fatto di avere una bella voce, una voce meravigliosa, è un fatto del tutto soggettivo, che una voce può essere anche bellissima, infatti, ma non saper per esempio comunicare o addirittura leggere, perché se uno si
rimane affascinato dalla sua stessa voce, finisce per leggere o per parlare senza capire assolutamente quello che dice.
Verissimo, no? Certo.
Ecco. Poi tra l'altro devo dire, avendo una piccola esperienza di documentari, il fatto di avere una bella voce potrebbe essere anche controproducente, cioè in questo senso che la voce non deve mai prevalere, per esempio sulla musica, sul testo, sulle immagini, ma tutto deve concorrere a un prodotto finale che può essere appunto apprezzato proprio per questo. Se una voce, per esempio, ci sono immagini drammatiche, se la voce aggiunge anche drammaticità, diventa inascoltabile. Mentre quanto più è fredda, neutra e distante, tanto certo, più raggiunge una certa drammaticità. Ecco, bisogna saperla usare, ecco, la voce, certo, questo è il discorso. Sì. È uno strumento di comunicazione fantastico, è uno strumento che bisogna saper suonare. Ed è una, lo diceva proprio Richard Strauss, è anche lo strumento più difficile da suonare.
Eh già, è
Roberto?
Vero.
Roberto?
Eccomi qua. Beh, io concordo assolutamente con Gaetano, anzi, al quale gli faccio tantissimi complimenti, ho ascoltato moltissime volte la sua voce in TV. Per quanto riguarda i cantanti è un po' lo stesso discorso, perché a volte si può fare l'errore di adagiarsi sulla melodia, no? Oppure di autocompiacersi mentre si canta, perché questo è un errore veniale, insomma. Mentre invece è molto importante l'autenticità della voce. Nel mio caso, la mia voce, per mia fortuna, e purtroppo è molto simile a quella del grandissimo cantautore italiano che abbiamo nominato. Però poi ci sono anche i contenuti, perché come dicevo, io ho cantato canzoni, ho scritto e hanno scritto per me Com'è così a Dio, come anche Queste vita, che ancora oggi si ricordano tutti, no? Però poi conta anche tutto, l'espressione, conta stare nel pezzo, ecco, come diceva Gaetano, noi diciamo questa cosa, no? Stare nel pezzo, perché altrimenti diventa una mera esecuzione un po' da piano bar, amatoriale, che non va bene, che certo, si sente che è scollata dal tuo io.
Fine
a
se stessa, sì.
Lo studio è sempre la cosa più importante anche in ogni campo sì. Allora, io spero che Roberto, siccome... chi stava parlando? Sì.
Roberto.
No, Roberto.
No, infatti premettevo comunque che alla base, come diceva Gaetano, e qui concludo, lo studio è fondamentale. Anch'io ho studiato canto, io cantavo dal piano bar così amatorialmente, ma lo studio comunque ti cambia l'impostazione della voce davanti al microfono, cambia tutto, e questo sono assolutamente d'accordo anche con Gaetano. Poi viene il talento, ma anche lo studio.
Siccome siamo arrivati in conclusione, oggi abbiamo avuto un ospite purtroppo che ci ha un po' portato via un po' di tempo. Io vorrei invitare Roberto, quando vorrai, qui in studio da noi, molto piacere, anche per parlare di calcio. La stessa cosa la chiedo ad Alberto, che è già stato qui con noi, se gli fa piacere, perché oggi era un giro di auguri. Noi vi auguriamo veramente una buona Pasqua, è la prima Pasqua che purtroppo domani scendono le temperature. La Pasqua più bella è stata quella durante il lockdown, non riesco a capire il perché.
A Roma adesso c'è un sole splendido.
Sì, però domani scenderà di 10 gradi la temperatura, quindi diciamolo.
Mamma mia.
Mangeremo più cioccolato.
Ho sentito ieri Giuliacci, no, veramente, è un amico, gli ho fatto gli auguri, e mi diceva proprio che da domani scenderanno le temperature. Quindi ragazzi, io vi faccio tanti auguri, Roberto, Alberto,
a voi,
Gaetano,
grazie,
Gaetano.
Tanti auguri.
Con Alberto, che l'ho chiamato Gaetano, scusami.
No, per radio quando non ci si vede queste cose succedono.
Roberto, assolutamente, normale.
Grazie,
per radio queste cose succedono. Grazie a tutti e tre e una buona Pasqua.
Buona Pasqua, auguri a tutti.
Buona Pasqua a tutti e tre.
Invece volevo fare gli auguri proprio in extremis a Riccardo Proietti, che oggi non l'avete visto qui, non c'è perché è in viaggio, lui viaggia. Abbiamo sentito Diana.
Ciao,
Ricco. E ti abbiamo un po' dato la sola, come si dice a Roma.
Ma tutti vi saranno i primi.
Ma semplicemente perché abbiamo avuto un collegamento importante che ci ha portato un po' più di tempo. Tu sai che noi facciamo sempre i collegamenti velocissimi. Quello è stato meno veloce. Noi ti volevamo fare tanti auguri.
No, tanti auguri anche a voi, però io ancora so che se io sto gongolando perché, sai, col voto ancora coso, il Napoli non è che si aspetta una Roma che si mangerà la cioccolatina.
Ma infatti noi in privato ci sentiremo a Pasquetta.
Ecco, sicuramente, sicuramente sì, no, ma lasciamelo dire, perché qui si Napoli, di Juve, di Inter, del Milan, e allora parliamo anche di Roma per par condicio. Diciamolo che è l'unica squadra italiana rimasta in Europa, sta in semifinale, giochiamo con l'Leicester e speriamo che Formello pure loro ad allenarsi, così partiamo.
Tra l'altro fammelo dire, 20.000 biglietti venduti in 24 ore, questo è merito di Mourinho, diciamolo, anch'io che spesso l'ho criticato, ma insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Riccardo, guarda,
il mister ci ha messo del anche i ragazzi, quindi senti, no, ci sentiamo certo. Con calmo. Fate buona Pasqua a tutti, un abbraccione.
Oggi è una giornata di campionato, quindi noi lasciamo ai ragazzi che vengono dopo di noi, ci sono tutte le partite, quindi continuate.
Spero che il Cagliari vinca, così si salva. Un abbraccione al fratellone Massimo che è lì e a tutti i tifosi che ci stanno ascoltando.
Auguri, Rick.
Cagliari Sassuolo, intanto diciamolo, noi lasciamo la trasmissione, è ancora 1-0, vi daranno tutte le informazioni i ragazzi che verranno dopo di noi. È finita, quindi il Cagliari ha preso 3 punti e sono contento. Insomma, allontana lo spettro della Serie B e di questo io sono molto contenta. Grazie a tutti.
Complimenti Susanna Albari anche che è venuto in B.
Lo abbiamo già detto. Buona Pasqua a tutti. Noi ci sentiamo sabato. Ci vediamo come volete sabato prossimo.
Auguri
a tutti.
TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.